e sulle note di Grazing in the Grass, ruminando nell'erba o mangiando nell'erba. E iniziamo giustamente questa puntata voi che sapete, perché stamattina ci vogliamo chiedere che fine ha fatto la pop strumentale, il nuovo millennio e il totale avvento della musica vocale. Così abbiamo deciso di chiamare questa puntata. Insomma, la musica puramente strumentale, quindi non cantata, di certo non scarseggia nei generi della musica classica o del jazz, ma nel mondo della musica leggera e della musica pop il brano solo strumentale è diventato una rarità, per non dire che è quasi totalmente estinto. Non era così a cavallo tra anni 60, 70, anche 80, dove dozzine di brani strumentali finivano in classifica ogni anno, fino ad arrivare nelle famigerate top 10, per non parlare delle varie colonne sonore di Henry Mancini, Morricone e John Williams. E do innanzitutto allora il benvenuto a Giovanni Conti, che ci ha raggiunto in studio.
Grazie, grazie Martino, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. E sì, hai ragione, perché la lista sarebbe molto lunga, eppure negli ultimi decenni il genere strumentale è completamente sparito dalle classifiche, e ci chiediamo che cosa sia cambiato nelle abitudini d'ascolto o nella cultura musicale, e forse anche cosa ha portato alla scomparsa degli strumentali nel pop o viceversa. Come mai la voce sembra essere assolutamente indispensabile nel pop moderno? Ne parliamo con due ospiti. Il primo è il nostro collega ed esperto di musica, Sergio De Laurentiis, a cui do il benvenuto. Buongiorno Sergio.
Buongiorno a tutti.
E salutiamo anche in collegamento telefonico Jacopo Tomatis, insegnante di Popular Music e Etnomusicologia all'Università di Torino, giornalista, musicologo e musicista.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e grazie dell'invito come sempre.
Grazie a lei di essere con noi.
Allora inizierei proprio chiedendoci, insomma, che fine ha fatto la musica strumentale. Sappiamo che fino a diciamo anni 70, anni 80 capitava, ma ormai, se non mi sbaglio, sono 10 anni, o quasi, se non mi sbaglio nel 2013 c'è stato ancora un episodio di musica nelle classifiche, ed ora da lì in poi nulla.
Un cammino da funerale, possiamo dire. No, non celebriamo funerale. Jacopo Tomatis, cosa ne pensi?
Ma allora è un argomento difficile, anche perché ovviamente noi tendiamo sempre a parametrare quello che succede oggi sulla base di quello che è successo nel passato, però dobbiamo sempre ricordarci che oggi, in generale, dopo la grande svolta che è stata impressa alle pratiche musicali dall'avvento di internet, sostanzialmente dalla lenta morte del mercato fisico, sono cambiate tante cose, cioè viviamo in un ecosistema musicale diverso, quindi è molto difficile paragonare quello che succede oggi a quello che succedeva negli anni 60 e 70. Infatti prima sentivo, credo fosse Giovanni Conti forse, che diceva abitudini di ascolto, come sono, ecco, le abitudini di ascolto non sono sinonimi di vendite o di parade o di risultati, sono cose ben distinte. Io credo, ovviamente è una mia impressione, bisognerebbe fare una grande ricerca sul campo, ma io credo che la musica strumentale sia ancora ascoltata, cioè sia ancora nelle abitudini di ascolto, anzi lo è probabilmente molto di più, perché grandissime quantità di playlist su Spotify sono di musica strumentale. Per esempio penso alle playlist che sono finalizzate allo studio, alla concentrazione, i mix che servono a quelli che si allenano, per esempio. Quella è tutta musica strumentale, che probabilmente è più dispersa, cioè non c'è più il singolo musicista che produce il singolo di successo che viene spinto dall'industria e che arriva in classifica. Ma di musica strumentale nelle pratiche di ascolto di oggi ce n'è tantissima. Ce n'è di meno, ovviamente, nelle pratiche, insomma, nelle vendite, in ciò che arriva nelle hit parade. Però in un certo senso mi sentirei di dire che la storia della musica pop è sempre stata una storia di canzoni. Cioè, i primi repertori fissati dal fonografo sono canzoni. Il primo disco che vende, anzi ancora, ovviamente, un disco grammofonico che vende 1 milione di copie è un'aria di Caruso, da Giubba dei Pagliari. Insomma, la canzone è il formato della musica pop. Poi c'è stata una fase in cui le musiche strumentali arrivavano in classifica per diverse ragioni che possiamo anche ovviamente analizzare, perché erano finalizzate ad alimentare il mercato della musica da ballo, moltissime, quindi si comprava il singolo 45 giri per ballare, o perché in determinati momenti c'era un'attenzione che oggi evidentemente non c'è per come suonano i dischi. Allora penso all'esperienza di una band come gli Shadows, che hanno costruito il loro successo di classifica in Inghilterra prima dei Beatles solo sugli strumentali, perché in quel momento il suono della chitarra elettrica, la produzione della musica pop era un elemento di interesse in sé. Oggi lo è meno sicuramente, però appunto il mondo oggi è diverso.
Il mondo è diverso, la musica strumentale, dice Jacopo Tomatis, non è scomparsa, se ne fa un uso diverso. Quindi è segno che la società cambia, ma continua a nutrirsi. Sergio De Laurentiis, cosa ne pensi?
È difficile aggiungere qualcosa a quello che ha detto Jacopo, perché è una disamina perfetta, nel senso che davvero noi ci basiamo su una realtà che non c'è più. Facciamo dei confronti su quello che abbiamo conosciuto, insomma, diventando grandi dal punto di vista musicale. E adesso ci stiamo confrontando con un nuovo paradigma, per cui sono convinto anch'io che ci sia in realtà un sacco di musica strumentale in circolazione per diversi pubblici, per tanti pubblici un po' parcellizzati. E in un certo senso credo che una delle cifre più riconoscibili di questo momento dell'industria discografica è proprio la parcellizzazione, la creazione di un sacco di pubblici molto mirati. Potrei citarti sicuramente dei generi che vanno per la maggiore, che sono più legati all'elettronica, non so, genere ambient, tutta una serie di cose che hanno un pubblico anche piuttosto corposo, però evidentemente non intercettano più il grande pubblico per arrivare in classifica. Domanda: come ci si arriva in classifica adesso come adesso? è un po' difficile, cioè non è proprio facilissimo. Non abbiamo più tutti gli strumenti, perché adesso tra vendite non sappiamo bene quanto fisiche, quanto elettroniche, streaming, non streaming. Ogni tanto la domanda sorge spontanea, ma effettivamente cosa ci finisce in classifica? Poi ci mettiamo anche che l'industria discografica, diciamo quella che spinge i grandi artisti, ormai si sta concentrando solo sul noto, cioè su quello che già conosciamo. È significativo il fatto che molte case discografiche preferiscono spendere 500 milioni per il catalogo vecchio di Bruce Springsteen piuttosto che cercare nuovi artisti e creare nuovi cataloghi. Per cui da una parte io sono un amante di molti di questi strumentali degli anni 50-60, perché erano espressioni di generi particolarmente vivaci. Adesso ci sono, ma evidentemente non vengono più tanto in superficie.
Certo. Jacopo, quello che tu dicevi prima è sacrosanto, lo ha ribadito anche Sergio. Sentendovi parlare, e correggetemi se sbaglio, mi viene da dire però che lo strumentale di cui sentiamo la nostalgia in qualche modo e che ci ha provocato il tema della puntata di oggi era ben connotato all'interno di un certo genere, tant'è che abbiamo intitolato la puntata "Che fine ha fatto la pop strumentale". La musica strumentale a cui facevi cenno tu, Jacopo, però è spalmata su generi diversi. Oggi non possiamo più, come dire, ritrovare i canoni di una musica pop in tutta questa musica che si citava, proprio perché se ne fa un utilizzo estremamente diversificato. Quindi come incanalarci in questo esame?
Ma sì, senz'altro, è vero che il mondo dello streaming, soprattutto il grande cambiamento di paradigma dello streaming, ha portato da un lato, come si diceva, alla parcellizzazione, cioè c'è molto più spazio anche per generi sottorappresentati che hanno un loro pubblico, ovviamente, che non arrivano però a essere hit. E nello stesso tempo c'è anche ovviamente il percorso opposto, cioè le cose che arrivano a diventare hit, rispondo anch'io alla domanda come si fa a fare una hit, non lo so, non starei qui se lo sapessi, sarei a fare hit naturalmente, la risposta che faccio sempre quando mi chiedono questa cosa, necessita di veramente, di lo dico con una metafora politica, di larghe intese, cioè per fare un successo oggi servono veramente le larghe intese, serve veramente una musica che riesce a pescare intanto in più paesi, naturalmente in più culture musicali, quindi da questo punto di vista è sempre il formato pop, i nuovi generi che vengono. La pop strumentale, allora secondo me anche qui bisogna considerare che cambiano i gusti cambiano gli stili. Io credo che quando noi pensiamo agli strumentali del pop anni 60-70 abbiamo in mente una musica che è ben radicata negli stili musicali dell'epoca, che oggi noi chiamiamo per semplicità pop, ma che in realtà era un pezzo della musica dell'epoca, che in qualche modo, io credo, assolveva all'epoca delle funzioni, vediamola dal punto di vista delle funzioni, non dello stile, che oggi sono assolte da altre musiche. Penso per esempio al grande successo di, io sono un collezionista di dischi, la grande quantità di dischi che si pescano nelle casse delle bancarelle sono dischi di pop strumentale che nessuno vuole più in molti casi, da Fausto Papetti alle orchestre di musica leggera,
James Last,
Andine, esattamente, cioè quel tipo di musicista che oggi noi spesso riconduciamo anche alle categorie di kitsch in un certo senso, Santo e Johnny, insomma ci siamo capiti, il rondò veneziano, ecco, penso sia uno degli ultimi tra l'altro gruppi a fare successi strumentali nelle classifiche di tutto il mondo, siamo già negli anni 80, ecco, quella cosa lì secondo me assolveva all'epoca la funzione anche di musica di sottofondo, cioè uno comprava questi dischi per metterli mentre faceva le cene. Io ho diverse compilation che sono migliore musica da cocktail, per esempio, la migliore musica per i vostri party in casa. Ecco, quel tipo di funzione chiamava una musica che era venduta anche a prezzo più basso rispetto alla musica, diciamo così, pop di classifica famosa, e che tutto sommato era abbastanza indifferente al tipo di contenuto, cioè serviva un tipo di contenuto buono per fare un arredo sonoro musicale. Ecco, poi occasionalmente alcuni di questi brani avevano un grande successo e uscivano e arrivavano in classifica e diventavano in qualche modo iconici. È successo in alcuni casi anche appunto negli anni 80 ancora. Ecco, io credo che oggi quella funzione non ci sia più a livello di quel tipo di musica pop, perché oggi siamo abituati che se abbiamo una festa in casa attacchiamo il nostro smartphone e facciamo suonare la compilation che abbiamo salvato, oppure lasciamo andare YouTube liberamente che ci seleziona delle musiche che in quel momento sono per noi adeguate, in base a quello che saltiamo, quello che scegliamo, in qualche modo siamo guidati in questo percorso. Ecco, io credo che anche per questo non ci sia più quel tipo di musica che in qualche modo rimpiangiamo, ma la rimpiangiamo perché parte, io credo, di un generale sentimento di retromania che nutriamo verso un'epoca in cui effettivamente si è costruita la nostra idea di musica pop, che oggi è molto diversa, ci sta rimpiangerla. È vero è che quel pezzo di musica lì oggi è un grosso pezzo del mercato. Spotify, adesso non ho i dati aggiornati, ma mi sembra uno o due anni fa, dichiarava che l'80% del suo giro di affari era catalogo, e catalogo per Spotify è tutto ciò che è più vecchio di 36 mesi, quindi vuol dire che il grosso del flusso di cassa passava attraverso i classici e non attraverso le cose che escono oggi.
grande classico uscito nel 1960, interpretato ma non composto in questo caso dagli Shadows, scritto in verità da Jerry Lordan, un songwriter inglese, inciso prima dal chitarrista Bert Whedon, ma sarà proprio questa versione degli Shadows a raggiungere la prima posizione per ben 5 settimane nelle classifiche inglesi. Ma non finisce qua, perché lo stesso anno, sempre nel 60, Jørgen Ingman, un chitarrista danese, reincide una versione che sfrecerà brevemente in seconda posizione, addirittura, se non sbaglio, nella Billboard americana. Dunque un successo ripetuto per un brano strumentale. Sergio, noi non possiamo non notare che i Shadows precedono un altro gruppo che noi conosciamo molto bene.
Sì, dall'Inghilterra qualche anno dopo, insomma, con un po' più di fortuna probabilmente, perché è vero, gli Shadows in quel periodo erano probabilmente la band inglese di riferimento. I Beatles in un certo senso vengono da quella scuola, perché ecco, forse è importante anche sottolineare questo aspetto, a costo di sembrare passatista e un po' nostalgico. La sensazione è che in questi ultimi 10-20 anni o qualcosa del genere si sia persa un po' questa scuola di musica, per, come posso dire, fatta per strada, cioè gente che regolarmente si trovava a suonare e il mestiere si costruiva giorno per giorno. Cioè, la storia dei Beatles è letteralmente una storia di lunga gavetta, insomma, gli anni a girare per i pub, Hamburgo e compagnia bella, non arrivano al successo da un talent show, così, certo. Tanto per dire una cosa un po' scontata e anche un po' stupidamente polemica, ma è proprio così. Io penso che molti di questi successi proprio nascano da questo grande mestiere, e adesso come adesso forse è un po' più difficile riuscire a captare appunto anche il desiderio del pubblico lavorando da soli in una cameretta, perché spesso e volentieri poi i grandi successi adesso come adesso vengono da lì. È la grande conquista della tecnologia, che però lascia per strada qualche cosa.
Sì, in un certo senso, adesso tornando appunto ai strumentali, i Beatles rappresentano una svolta, perché se prima i Shadows sono quasi puramente, poi è vero che accompagnavano anche, se non mi sbaglio, Tony Sheridan, ma poi i Beatles puntano molto sulle parole, le canzoni. Quindi in un certo senso si potrebbe quasi vedere questo momento negli anni 60 quasi come una svolta verso un pop più vocale. Giro la domanda magari a Jacopo Tomatis.
Ma allora, in parte sì, ma forse in parte no. Nel senso, i Shadows, che erano effettivamente una band, una backing band per solisti importanti nell'Inghilterra dell'epoca, uno era Cliff Richard, per esempio, diventano famosi perché in quel momento, cioè questa incisione che abbiamo ascoltato diventa un oggetto di interesse in sé, perché offre una prospettiva nuova sui suoni. Ecco, io ricordo che quando, insomma, il mio maestro Franco Fabbri, che spesso è voce anche sulla vostra radio, raccontava la sua esperienza di giovane musicista nella Milano degli anni 60, e allora l'arrivo del disco degli Shadows era: andiamo a sentire come fanno le chitarre, perché questi suoni di chitarra erano incredibilmente nuovi, quindi l'interesse era nel suono. Questo interesse lo prendono i Beatles, dopo gli Shadows, non a caso, dopo l'arrivo dei Beatles, non a caso gli Shadows smettono di entrare in classifica e vengono consegnati al passato molto rapidamente. I Beatles, certo, entrano in classifica perché hanno le canzoni accattivanti, ma anche perché il tipo di suono che propongono diventa il modello per tutti i musicisti del mondo. È vero, c'è gente che compra i dischi dei Beatles perché gli piace Ringo, ma c'è moltissimi comprano i dischi dei Beatles per sentire come fanno gli accordi con la chitarra, per sentire quel suonino riverberato che mettono alla fine delle strofe di Paperback Writer, e poi ovviamente arrivando ai dischi sperimentali tutto il lavoro con i nastri, eccetera. Quindi è vero, gli Shadows sono un po' una cerniera, ma sono la cerniera che apre al pop sperimentale degli anni 60 e che arriva, insomma, apre un periodo che arriva sostanzialmente fino alla fine degli anni 70 e che poi rimane, naturalmente, perché continuano a esistere queste cose, continuano a esistere ancora oggi le band che vanno in giro. Certo, non sono più al centro di quello che noi per praticità chiamiamo mainstream, perché appunto il mondo che ci circonda è profondamente cambiato, e questo dobbiamo accettarlo.
Stavo pensando mentre Jacopo citava Franco Fabbri, cioè l'idea di andare a sentire queste chitarre e il background di questi chitarristi, che non è più, o meglio, oggi è profondamente mutato anche questo, no? I chitarristi di allora arrivavano poi al rock, ma al pop, tutti i generi che possiamo immaginare, ma con una formazione di un certo tipo. Oggi si arriva a mettere le mani sulla chitarra in maniera totalmente diversa, e non è una critica, neanche un, come dire, una lode, cioè mi pare di poter fare questa analisi, ma non so se vado nella direzione giusta, Sergio.
Ma guarda, io parlando di un gruppo per cui ho un certo affetto, i Beatles, appunto, mi è sempre colpito quello che diceva in varie interviste Paul McCartney, cioè quando chiedevano quali erano le vostre influenze, certo c'erano di solito i grossi nomi, però lui diceva: io sono cresciuto comunque con i dischi di mio padre, che erano dischi di big band, ero abituato a un certo suono e anche a certe armonie che non erano semplicemente il pop da tre accordi. E non per niente poi molte delle composizioni dei Beatles erano interessanti, perché non erano così scontate, perché uno va a vedere poi gli accordi e non sono tre accordi e basta.
Certo.
Per cui la formazione lì era una formazione classica per l'epoca, inteso proprio come un background, direi, di jazz, canzone vaudeville per l'epoca in Inghilterra, queste cose qui.
Jacopo, come vedi questo passaggio dal passato a oggi, i musicisti, ecco, il riferimento anche nel momento formativo?
Certo, io credo che un problema che abbiamo nell'affrontare lo studio, in realtà la comprensione della musica di oggi, è che ancora ci tariamo sui Beatles, che lo dico, sono veramente il mio gruppo, non ho difficoltà a dire che sono uno dei più grandi fan dei Beatles, nella musica che ascolto, a cui torno quando voglio ascoltare qualcosa di confortevole, uno dei gruppi a cui torno. Però secondo me noi tendiamo a pensare che smanettare su un software di produzione non sia suonare e abbia in qualche modo un valore inferiore rispetto a quello di suonare una chitarra. Ecco, se noi proviamo a superare questo che secondo me è un pregiudizio, in realtà vediamo che gli sviluppi delle musiche elettroniche, di tutte quelle varie scene che prima si riassumeva nell'idea di fare la musica nella cameretta, che è qualcosa che comincia con gli anni Ottanta ancora, perché i primi home studio si diffondono negli anni Ottanta a livello di massa. Ecco, quel tipo di approccio lì in realtà non è così differente da quello delle band del primo rock and roll e della prima British Invasion, cioè giovani musicisti che venivano da formazioni non accademiche, non colte, che pescavano a piene mani da quello che era la musica che gli girava intorno, la musica dei genitori, la musica che passava dai jukebox, la musica che arrivava dagli Stati Uniti in quel momento lì soprattutto, e che in qualche modo in una forma di bricolage andavano avanti a sperimentare. Cioè la storia dei primi, dei bellissimi accordi dei Beatles, perché ogni chitarrista adora gli accordi dei Beatles, è la storia di, se uno va a vedersi nelle anthology, Paul McCartney che prende e va da un tizio che abita due quartieri più in là a farsi insegnare un si bemolle, perché non sa come fare un si bemolle sulla chitarra. E quindi c'è un grande bricolage, che c'è anche nelle musiche di oggi, solo che si applica a oggetti diversi, non riguarda più imparare una tecnica proprio nel senso pratico che noi diamo alla parola, cioè mettere le mani su uno strumento, ma riguarda sensibilità diverse, come gestire un certo tipo di software, come costruire un beat che sia originale, accattivante. E chi dice che questo è meno profondo, meno originale, forse in parte ha ragione, ma poi se uno va a parlare con i musicisti, con chi si riconosce in molte delle musiche di oggi, questo livello di profondità invece è riconosciuto. Io posso anche ascoltare due beat di rap di oggi e dire vabbè, sono la stessa cosa, ma chi è dentro quella scena mi fa notare una grande quantità di differenze e di tocchi autoriali del producer che io magari non colgo, e mi sembra un po' la stessa cosa di quando ogni tanto negli anni 60 dicono vabbè, ma queste canzoni hanno sempre quei tre accordi lì. Sì, magari hanno quei tre accordi lì, però sono suonati in quel modo lì, la chitarra è registrata in quel modo lì e qui la voce fa un leggero esitato che rende la canzone interessante. Ecco, io credo che bisogna parametrare sempre il mondo, le tecnologie, i media nei vari periodi. Poi, ovviamente, se vogliamo dire che i Beatles sono la più grande band della storia e che gli anni 60 sono stato un periodo in cui la musica era al centro del mondo e delle creatività, va bene, difficile essere, non essere d'accordo con questa affermazione.
Cioè, non te lo impediremo noi, Jacopo.
No, esattamente, immagino.
Certo, siamo in chiusura. Riflettevo mentre parlavi e non sarò certo io a essere in dissenso con te, mi pare però, e non abbiamo il tempo per approfondirlo, che un conto è un musicista che ha un certo tipo di preparazione e un certo tipo di consapevolezza, che approda a nuovi mezzi espressivi grazie alla tecnologia, e un conto chi non ha un certo tipo di preparazione e si dà da fare con la tecnologia anche casalinga e magari giunge anche al successo, ma magari sarà l'oggetto di una prossima puntata. Grazie Jacopo di essere stato con noi, speriamo di trovarti presto per ridiscutere con te dei temi interessanti.
Grazie mille, quando volete.
E salutiamo anche Sergio De Laurentiis e ringraziamo calorosamente.
Grazie mille anche.
Buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.